incredibile pensare che a volte, solo perché possiamo affrontare delle difficoltà, Dio ci ha abbandonato. È ormai quasi 18 anni fa che anch'io pensai che Dio mi stava abbandonando. Era una delle crisi che non avevo mai sperimentato. Grazie musicisti, Dio vi benedica, cantanti. E mi trovavo in viaggio a 2000 chilometri da casa con la mia famiglia. Eravamo tutti gioiosi, avevamo a cuore di raggiungere il sud degli Stati Uniti, in Florida, dove ci aspettavano altri, ed avevamo tutto programmato perché qualcosa di bello accadesse. Avevamo pregato, Signore, accompagnaci. Mancavano altri 600 chilometri per raggiungere la nostra meta, quando subito dopo colazione ci eravamo fermati e avevo avvertito un dolore qui sotto le ascelle, al petto, la vista un po' offuscata, e pensavo che ero molto stanco. Avevo riposato, non c'era ragione. Così dissi a mia moglie di accostarsi e mi buttai proprio su quella l'erba ai fianchi della strada, in autostrada. Arrivò subito, immediatamente, la polizia. E la mia mente iniziava a pensare, e se non è, cos'è, cos'altro potrebbe essere? Per fare una lunga storia mi disse, guardi, due uscite più avanti c'è un ospedale, dovreste subito vedere un dottore. Così vado in ospedale, prendono la prima cosa, la pressione, tutte le altre cose che sapete, e tirano una provetta di sangue perché vogliono vedere se c'è qualcosa di veramente strano. Mi dicono che ci vogliono certe cose per determinare cosa è successo. Sicuramente la scienza ne sa più di me. Nella mia mente c'era solo preoccupazione. Che sta succedendo? Forse la vacanza sta andando male prima che inizi. Il dottore ritorna e mi disse, lei ha avuto una crisi cardiaca, è dovuta a non sappiamo a che cosa, ma sembra che tutto sia un po' brutto. Le dispiace se lo trasferiamo in un altro ospedale. Eravamo nel sud della Carolina, il prossimo stato era la Georgia. Lì c'è una città chiamata Savannah e lì c'è un centro coronario abbastanza avanzato. Saremo disposti ad accompagnarla in ambulanza. Poi mentre sto lì dico va bene, tutto ok. Mentre sto ancora disteso in emergenza, mi dicono che i piani sono cambiati perché arrivano due signori ben vestiti con una scritta che diceva servizi di ambulanza con elicottero, e gli dico al dottore che è successo, come mai? E lui mi fa una frase che non dimenticherò mai. Lei deve arrivare a Savannah 2 ore fa. Che significa? Cioè, sono su un tempo che ormai ha trascorso il limite della sopportazione. Ha avuto una crisi cardiaca anche qui, mentre stavo qui. Mi danno un'iniezione per calmarmi, ero un po' agitato e lì inizia la mia battaglia nella mia mente. Inizio a pensare come mai, che ho fatto di male. E poi lontano da casa, Signore ho peccato, sei tu con me in questo viaggio? Fino adesso sì, ma adesso sembra che tutto va male. 20 minuti di elicottero, arriviamo in Savannah, Georgia, ancora sento il dottore, non gli fate fare l'emergenza, già l'ha fatto, vi farò trovare un'ambulanza da dove atterra l'elicottero direttamente alle coronarie. Va bene. Arrivo là e la prima cosa che mi fanno, mi preparano, mi fanno qualche disegnino, io ero mezzo intontito, e un dottore mi dice, attenzione un attimo, voglio iniettare, non so come si chiama in italiano, ma in inglese era ink, come l'inchiostro, per contrasto, grazie, è un contrasto. E mi dice, guardando tutta la cartella del primo medico, che qualcosa era successo, tutto funzionava. Vedo un monitor, un televisore più o meno un po' più grande di questo, che mi fa vedere tutte queste vene, altre capillari, colorari, ci capivo molto, ma mi dicevano che tutto funzionava. E rimasi un po' per 48 ore in unità di cura intensiva e lì mi dissero tante cose. Mi dissero che qualcosa era successo, avevo lasciato mia moglie e i figli, il dottore che diceva fategli salutare la famiglia perché non si sa. Dico, ero arrivato, ma quel punto che voglio dirvi è questo. Io ho lottato e il mio peccato più che ogni altro peccato è stato questo, pensare che Dio in quel momento della debolezza, della crisi, mi stava abbandonando. Quando non riuscii a trovare la risposta, mi abbandonai a Dio e dissi, va bene Signore, se questo è quello che Tu vuoi, sono giovane, non credo di, avevo progettato qualche altra cosa, però se questo è il piano Tuo, mi arrendo a Te. Quando mi sono arreso, ho trovato finalmente la pace e la serenità di sapere che in vita, in malattia, in crisi, in morte, sapevo che Dio era con me nel mio cuore. E quella è stata la mia guarigione, perché quando andai nell'altro ospedale non ci fu più bisogno di nulla, eccetto 48 ore di osservazione. Certo, avevo subito una bella mazzata, diciamo dal punto di vista cardiaca, ma mi sono ripreso e poi l'assicurazione, grazie a Dio, non andate mai negli Stati Uniti senza assicurazione, eh? Non è una vita dove l'assicurazione medica è facile, così come in Italia. No. Mi dissero, per favore, noi veniamo, prendiamo la sua auto, la mettiamo sul treno, gli diamo i biglietti di prima classe, a lei e a tutta la sua famiglia, ma rientrate in Canada, perché in Canada sono coperto in un'altra maniera, non con un'altra assicurazione che si fa per il viaggiatore. E avevo tanta pace, tanta serenità, e gli dissi, no, ormai il Signore mi ha messo la sua mano, ha trovato la serenità, ma guarda che se succede qualcosa, noi stiamo registrando la telefonata, vi assicuro che non saremo più responsabili. E una grande tentazione ritornava in me per dire, ma Signore, che devo fare? Ora, ho preso un rischio, umanamente parlando. Però avevo una pace, una serenità nel cuore, che non era il caso di andare in un panico eccessivo. Lo so che dal punto di vista medico questo potrebbe essere una cosa strana, perché il rischio già era avvenuto e avevo bisogno di assoluto riposo e sapevo che la migliore cosa era rimanere al sud e prendere 2 settimane di assoluto riposo. Arrivano le telefonate, pastore veniamo da Montreal, ti prendiamo a prendere. Dico no, basta, tutto è ok. Perché mi sono arreso a quella tentazione che mi spingeva a pensare che Dio mi aveva abbandonato. Io do la gloria al Signore per questo. E spero che nei momenti quando il nemico viene e bisbiglia la nostra vita, che Lui, cioè Dio, ci sta abbandonando solo perché non abbiamo la soluzione immediata, non possiamo cedere a questa tentazione. Perché questa tentazione potrebbe fare slittare tante altre cose, farci precipitare nel panico e quello che è non più una prosperità, non più una benedizione, non più una gioia della nostra vita, ma piuttosto una vita complicata. E questo è un po' quello che accade qui nel libro di Ruth, un libro di speranze, un libro di gioia, ma anche un libro di molto stress. Al capitolo 1 leggeremo altri versi, rimanete pure comodi. Si tratta della storia di una famiglia, un uomo che si chiamava Elimelech. Elimelech voleva il meglio per la sua famiglia, voleva stabilirsi in un luogo di prosperità. Ma leggiamo il nostro testo. Capitolo 1 dice: al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlem, apro una parentesi, Betlem vicino a Gerusalemme a sud, che significa casa del pane o di prosperità. Betlem di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab. Moab era dall'altro lato del Giordano, che non era nel territorio che Dio aveva scelto perché loro potessero abitare, in quanto Moab rappresenta il mondo, Moab rappresenta la vita senza Dio, rappresenta l'idolatria, rappresenta tutto quello che è contrario a quello che Dio magari aveva stabilito come vera prosperità. Vanno nelle campagne di Moab con la moglie e due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i due figli Malon e Chilion. Erano Efratei di Betlem di Giuda, giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono, cambiarono residenza. Elimelech, marito di Naomi, morì. E lei rimase con due figli. Questi sposarono delle moabite, tenetelo in mente, non è che c'erano tanti altri ebrei o giudei in quella zona. Sposano delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono lì per circa 10 anni. 10 anni tante cose cambiano, vero? Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Adesso cerchiamo di metterci un po' nei panni di questa donna. Lontano da casa, non c'è più il marito, non c'è un'assistenza, probabilmente non c'era neanche una pensione e neanche i figli. C'erano solo due nuore che erano rimaste. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab. Di che faccio qua? Me ne ritorno. Perché nella campagna di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era andata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce. E le dissero: no, torneremo con te, al tuo popolo. E Naomi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per risposarmi. E anche se dicessi ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Che ragionamento sensato di questa donna! Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa contro di me. Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, si convinse, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dèi, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove sarai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separi da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Così fecero il viaggio assieme, fino al loro arrivo a Betlemme, da dove venivano originalmente. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: è proprio Naomi. E lei rispondeva: non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha riempito di amarezza. Io partii nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Così Naomi se ne tornò con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab, e giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Signore, benedici questa tua parola al nostro cuore. Nel nome di Gesù. Amen. La storia di due donne è descritta qui, anche se inizialmente sono tre. Una suocera che sembra uscire fuori dagli schemi ordinari. Tante volte ci sono stati tanti problemi in famiglie, anche in mezzo a coppie, proprio perché la suocera voleva continuare ad entrare, oppure non c'era una buona intesa con la nuora. E non vi dico di dire amen, perché so che questa è la storia di tanti nella nostra vita. È un fatto sociale nel nostro DNA. Siamo peccatori, siamo pronti a sbagliare, ma questa è una storia che esce fuori dagli schemi, perché fa vedere come questa donna, Naomi, diventa un esempio di fedeltà, anche se era amareggiata, anche se non aveva capito come tutto era successo. Elimelech era un padre ansioso, era un padre che, pur avendo una certa eredità nella città di Betlemme, decide: io voglio dare un futuro migliore ai miei figli, voglio cercare di stabilire un certo che di sicurezza per la mia famiglia. Qui dove c'è Betlemme le cose vanno un po' maluccio, c'è una crisi, e dove Dio ha detto che Betlemme sia una casa di pane, invece non c'è pane, e se non c'è pane sono costretto. Ma domandiamoci: può un personaggio sognare di migliorare la situazione della propria famiglia? Certo, credo che sia il sogno legittimo di ogni padre e di ogni madre cercare di migliorare la situazione sociale, economica e di ogni altra maniera, ma mai alle spese della nostra vita spirituale. Perché? Perché Elimelech è un padre preoccupato che non si accontenta più e diventa ansioso, stressato al pensiero del futuro? Qui dove andremo a finire? So che questo è anche nella mente di tanti di noi. Dove andremo a finire con la nostra nazione? In Niger sono stati, dove andremo a finire? In Burkina Faso la stessa cosa, e tante altre nazioni sembrano entrare in quello che ormai è una crisi evidente, e non locale ma piuttosto mondiale. E noi non siamo sorpresi, perché la parola di Dio ci parla che negli ultimi giorni ci saranno giorni difficili, e include anche crisi di ogni altro genere. Tutto questo è normale per un papà cercare di dire: io voglio mettere al sicuro la mia famiglia. Però scelse di portare la sua famiglia dove? In un paese pagano, dove il culto al Signore, la celebrazione, la lode a Dio, leggere la parola di Dio, allora la legge, non era una pratica normale. E così si allontanò certamente dalle leggi del Signore. Perché? Perché i costumi erano diversi e tutto quello che si faceva continuava ad andare contro a tutto ciò che loro avevano imparato. E questo li fece sicuramente allontanare da Dio. I problemi e i pensieri di un padre: con chi si sposeranno i miei figli? È troppo presto per pensarci quando c'è una crisi. Vi sono compagnie, vi sono fratelli, dove andremo? Se ci trasferiremo in quel luogo, possiamo noi cercare qualcosa dove la nostra vita ordinaria e usuale continuerà ad essere, diciamo, nel centro della nostra attenzione. Troveremo amici a Moab, forse lui pensò Elimelech, che vuoi, quando ti sposti ti devi adattare, d'altronde non è colpa mia se a Betel, dove ci dovrebbe essere il pane, non c'è più, c'è crisi, c'è carenza. Lui ha promesso che noi saremmo stati, e posso immaginare anche questo padre preoccupato, che Dio lo aveva abbandonato, che la terra dove noi saremmo stati portati fin dall'uscita dell'Egitto era una terra che stillava latte e miele, per dire non una terra che soltanto produce letteralmente latte e miele, ma una terra ricca, e tuttora è una terra molto ricca, perché quando viene coltivata sembra che le migliori arance e tanti altri bei frutti, è meglio che mi fermo, perché altrimenti ci verrà l'acqua lì in bocca. Sono dei frutti meravigliosi nella zona di Giaffa e tanti altri posti. Però in quel tempo a Betlem non c'era niente. Il pascolo era sparito e Betlem, la casa del pane, è un contrasto, non c'è pane. Io ho una famiglia da spamare, io ho una famiglia a cui badare, però non si è curato di pensare. È importante pensare di cibare, nutrire, custodire, curare la nostra vita, il nostro corpo. Quanto dura il nostro corpo? Per i più forti arriva a 70-80 anni, dice la Bibbia. Ma conosciamo anche per le notizie che vi sono delle persone che hanno oltrepassato i 100, i 107 anni, forse qualcuno di voi è più aggiornato, ed è bello. Ma l'anima nostra quanto durerà? Per quanto tempo l'anima nostra continuerà a vivere? Ed è qui che noi dobbiamo pensare, se noi diamo attenzione al nostro corpo, ed è giusto che sia così, quanto più dobbiamo dare enfasi all'anima nostra. La Bibbia dice che Dio ha creato l'uomo, e io credo fermamente nella creazione. Sebbene sopporto al 100% la scienza, che è veramente scienza e non teoria, in quel caso dobbiamo certamente capire che il Dio ha voluto creare in noi, dice la Bibbia, anche il pensiero, ha messo nel nostro cuore il pensiero dell'eternità. Nel nostro DNA spirituale Dio ha voluto creare, infatti la religione si trova ovunque nel mondo. Se non si trova il cristianesimo si troverà un altro tipo di fede o di religione. E dove non c'è una religione che noi conosciamo, monoteistica o pagana, in qualche maniera nella storia antropologica si trova che qualcuno in qualche parte remota del mondo ha sempre immaginato che c'è qualche essere soprannaturale. Prendono una pietra, la formano, la levi, un pezzo di legno e ne fanno un dio. Dove sono stato in Niger chiamano animismo. Animismo significa che loro tanto credono, ed è una religione molto forte. Quanti di voi dell'Africa lo potete confermare? L'animismo. Credono che l'essere divino, chiunque esso sia, incapace di definirlo, si mette, diciamo, a disposizione degli uomini incorporandosi in un quadro, in un oggetto o in qualsiasi altra cosa. L'animismo è molto molto forte ancora e tuttora. Naturalmente c'è un'idea, diciamo, di attività diaboliche, perché lo comprendiamo per rivelazione della parola di Dio. Ma è importante ritornare al punto. Cosa faccio io dell'anima mia? Gli darò io del cibo? Mi preoccuperò soltanto della mia vita fisica e non della mia anima, della mia mente, del mio cuore? Dio non ci provvede. Perché? Perché Dio non provvede più a Betel? Forse si erano dimenticati. Ma se voi girate un po' la pagina, voi conoscete che in Giudici c'è qualcosa, proprio alla fine, l'ultimo verso di Giudici, dice che in quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Ecco perché Elimelech è spinto, dice: questo è quello che io penso, è la cosa buona. Non c'è più quello che magari più avanti si trovava, o anche prima, al tempo di Mosè. Davide mi ricordò che prima di andare in battaglia si consultava col Signore. Signore, che ne pensi tu? E così anche nella nostra vita spirituale. Se non vogliamo fare un po' la scelta di pensare di fare del bene, ma senza ponderarlo, noi dobbiamo interpellare colui che è il capo della scienza, che è colui al quale noi siamo chiamati a vivere in un santo rispetto e timore. E il timore di Dio, infatti, dice la Bibbia, è il principio della scienza. I figli di Israele facevano quello che gli pareva e piaceva. Perché? Andiamo ancora indietro nel libro dei Giudici, al capitolo 3, al verso 4. Capitolo 3 dei Giudici, al verso 4, dice così: queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele ebbe ubbidito ai comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Quale altra cosa possiamo vedere? Andiamo al capitolo 2, verso 11 adesso, sempre capitolo 11, capitolo 2, verso 11. Anzi, inizio dal 10. Anche tutta questa generazione, dice, fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione. Qui siamo al cambio di generazione, da quelli che erano venuti fuori dall'Egitto e che altri erano nati in mezzo a quello che è il viaggio dall'Egitto alla terra promessa. E questa nuova generazione, ancora qua siamo alla terza, non conosceva il Signore né le opere che gli aveva compiute in favore di Israele. Sembra che nel tempo c'è stata una carenza di trasmissione della testimonianza dei genitori verso i figli. E quando i figli, invece di ascoltare le nostre storie, che Dio ha fatto nella mia vita, quello che Dio ha voluto fare in un momento di crisi particolare, cosa faranno? Saranno attenti a tante altre cose, tanto attenti alla televisione, ai videogiochi, all'internet, che sono tutte cose buone se utilizzate con saggezza. Ma se non sanno la testimonianza di quello che Dio ha fatto nella mia vita, loro cresceranno e non conosceranno il Signore. Quando sentiranno parlare del Signore, penseranno: tu sei dell'Ottocento e ancora legato alla religione, devi fare questo, devi fare quell'altro. Ma in realtà qualcosa stava succedendo. Verso 11: i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal, cioè l'idolatria è entrata. Invece di adorare Dio, dal punto di vista monoteistico, iniziarono ad adorare tanti dei. Perché? Perché erano ormai stati influenzati da quello che era una cultura non più, diciamo, giudaica o ebraica, ma era una cultura pagana che non conosceva il Signore. E di qui abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto. Se noi leggiamo tutta la storia dei giudici, vediamo che tra il trascurare le nostre storie di Dio, non trasmettere la storia di Dio, non presentare più alle future generazioni qual è la nostra esperienza, la nostra testimonianza, gli insegnamenti che Dio ci dà, significa che loro crescono non senza insegnamento, ma con l'insegnamento di altro. Può essere la società, può essere la nuova era, il New Age, può essere l'umanesimo secolare, tante cose che è buono conoscere, ma se non c'è una fede che viene trasmessa, insegna al figliuolo, ai fanciulli la via che egli deve seguire, egli non se ne dipartirà neanche quando sarà vecchio. È importante capire che noi da genitori trasmettiamo ai figli, ma non solo nella scuola domenicale, ma ogni giorno, quello che è la nostra testimonianza, il seme della vita nella fede. Ed ecco che è avvenuto lo sviamento portò anche alla ribellione e questa conseguenza li fecero allontanare da Dio. Dio prova la nostra ubbidienza. Cosa doveva fare Elimelech? Era forse anche lui coinvolto nell'adorazione di Baal? Forse anche lui completamente sviato? Probabilmente no, perché quando piove, piove sul giusto e sull'ingiusto. Ma se domani c'è una crisi economica molto più forte, mondiale, non è che noi saremo risparmiati in qualche maniera, o quelli che dicono, ma signore che ho fatto? Noi dobbiamo capire che la pioggia cade su tutti e siamo tutti in un mondo imperfetto, con situazioni imperfette, pieno di persone imperfette e crisi imperfette. Ma che vuol dire? Noi dobbiamo capire dove Dio ci chiama a continuare a vivere. Se la nostra cristianità è fedele, è forte, solo quando tutto va bene, quando il sole splende, quando c'è pane sulla tavola, quando abbiamo una buona salute, allora non abbiamo veramente appreso che il nostro Dio è un Dio che si manifesta anche nelle nostre debolezze. Così vuol dire che il nostro cristianesimo diventa anche fragile. Quando? Quando vediamo che una crisi si sta avanzando verso di noi e noi non abbiamo una risposta, iniziamo a dubitare di Dio. Questo è successo dal primo giorno nel giardino dell'Eden. Mangiati tutto quello che vuoi, disse Dio, Adamo ed Eva. Ma c'è una cosa che ti chiedo. Stai lontano dall'albero della conoscenza del bene e del male. Niente popò di meno che doveva finisci? Vai là. Perché? Perché Satana, il tentatore, incorporato nel serpente, no, tu non morrai. Visto? Il Signore non ti vuole bene. Questa è una delle prime cose che noi sentiamo nella nostra mente quando sentiamo una crisi o pensiamo subito che Dio ci ha abbandonato. Questo è quello che il diavolo, il nemico, la tentazione e la voce del nemico della nostra vita vuole farci credere che Dio ci ha abbandonato. E dopo, in effetti, non è che Elimelech era veramente abbandonato. Se noi leggiamo nel nostro testo al verso 21 del capitolo 1, dice che quando Naomi ritornò a Betlem, disse, io partii nell'abbondanza. Significa che quando lasciarono Betlem, Elimelech era preoccupato del futuro, ma non significa che era completamente a terra. Significa che era nell'abbondanza. Naomi non sta dicendo una bugia. A volte la nostra preoccupazione, o meglio, chiamiamola sollecitudine. E Gesù in Matteo al capitolo 5 dice, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, perché sono i pagani, cioè quelli che non hanno una fede forte, radicata col Signore. Noi dobbiamo capire che anche se attraversiamo una crisi, e che non è parte del nostro programma, ma perché viviamo in questo mondo, non significa che il Signore ci abbandona. George Mueller, un uomo di Dio che portava avanti un eccezionale campo di tanti ragazzi, che poi erano la maggior parte orfani, ogni mattina pregava e chiedeva al Signore, Signore, in questa crisi come farò io a sfamare tutte queste centinaia di bocche? Mi trovavo a Niamey, proprio in questo orfanotrofio, dove papà e mamma sono morti sicuro, altrimenti non può entrare in questo orfanotrofio, e erano da giorni lì a pensare, ma il Signore ci ha abbandonato, i bambini, la più piccola 2 mesi, vi ho fatto vedere la foto, e gli altri poi quando arrivano a 18 anni devono andare via, si deve lasciare spazio ad altri malcapitati in questa via. E tante volte mi diceva il curatore di questo orfanotrofio, la cosa più difficile è fargli capire perché noi siamo stati abbandonati. Questo è quello che continua ad entrare nella vita. Può essere la risposta varia, può essere perché mamma e papà erano irresponsabili, perché è successo qualcosa, chi è morto di una malattia. La vita media lì non è troppo avanzata, specie con tante di quelle malattie, diciamo, che vanno avanti dalla malaria alla colera, eccetera, eccetera. Però a un certo punto, per l'amore di Dio, tanti di questi scoprono che Dio, in mezzo alla crisi, in mezzo all'abbandono dei genitori, in mezzo, Dio si rivela e Dio provvede e Dio li ama e gli dà, nella persona di qualche sconosciuto, l'opportunità di scoprire l'amore di Dio che non li ha abbandonati. Quando questo avviene è una grande benedizione. Non siamo solleciti quando qualcosa ci manca. Non pensiamo subito che Dio ci ha abbandonati. Dice che la pace di Dio, che sopravanza ogni conoscenza e ogni intelligenza, deve custodire il nostro cuore e la nostra mente in Cristo Gesù. Lo dice Paolo ai Filippesi al capitolo 4. Non siamo dunque in ansietà. È brutta l'ansietà, Voi potete essere seduti e essere ansiosi. L'anzianità vi fa salire il diabete, che ne so, forse la pressione sanguigna, cos'altro? Ditemi. È una cosa terribile. Noi dobbiamo dire alla mente di ripararsi sotto l'ombra del Signore. La fede non sempre ci fa capire come Dio funziona, ma la fede ci fa credere in un Dio che funziona quando non capiamo come funziona. Questa è fede. E la Bibbia dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, ed è anche il rimuneratore, cioè quello che ho visto la tua fede e non passerà inosservata. Noi non possiamo fare altro. Ecco cosa disse Elia quando ci fu una grande carestia. Permettetemi di illustrare questa figura di Elia il profeta. Dio aveva detto che lui doveva predire, profetizzare, che ci sarebbero stati oltre 3 anni e 6 mesi di carestia, e avvenne. Però Dio lo portò dove? Presso un torrente. E lì, miracolosamente, non so spiegarlo, gli uccelli, i corvi, i più sporchi che voi non vorreste neanche toccare, perché sono il mangiaspazzatura, così dicono, delle campagne, erano coloro che portavano la carne a questo uomo di Dio. E quando il fiume si seccò, Dio gli disse: adesso spostati e troverai una donna, una vedova a Sarepta, e lì conoscete una storia meravigliosa. Cioè, nella nostra debolezza, nella crisi che non può essere in qualche maniera spiegata, Dio provvede sempre, perché Dio si prende cura di noi. Il Salmo 103 al verso 13 dice: come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso coloro che lo amano, lo rispettano, lo temono. Noi non possiamo dare retta alla situazione presente, all'idea che il nemico vuole che noi crediamo. Lui la mette già nella nostra mente, e se noi continuiamo a rivangarla, finiremo per dire: è vero, c'è la crisi, ci manca questo, dobbiamo darci da fare, e lì scatta l'ansietà della nostra mente e del nostro cuore. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, dice Paolo a Timoteo, ma di grazia, di forza, di convinzione, di una fermezza. Ecco cosa avviene mentre questa donna, Naomi, si trova ancora in Moab, sente dire che Dio aveva visitato. Sì, perché l'ira di Dio non dura per sempre, gloria a Dio per questo. L'ira di Dio che si era, diciamo, vendicato di questo abbandono, di questa idolatria, era cessata. Dio ha una stagione per il suo giudizio, ma la sua stagione amorevole è di gran lunga superiore alla stagione del giudizio. Se a volte noi siamo giudicati perché Dio, la Bibbia dice, è perché Lui ci vuole correggere, ma quando Lui ci corregge, Lui ci benedice. Moab non era il posto per una famiglia, diciamo, che aveva dei valori sotto la legge del Signore. E così lei ritorna e decise di ritornare, ma le cose erano cambiate, la crisi era andata di male in peggio. La prima cosa che sappiamo è che lui si sposta lì con la famiglia, Elimelech, e muore. Boh, non sappiamo, mamma mia, prima di iniziare qua le cose vanno male. E dopo, più avanti, i figli si sposano. Con chi si sposano? Con donne moabite. E allora già la famiglia manca il padre. Poi arriva una nuova cultura in famiglia, dove la nostra famiglia deve entrare in compromessi. Orpa e Ruth erano moabite, pagane. Crescono, stanno lì 10 anni. Tante cose sono cambiate. 2 figli muoiono. Questa donna è veramente disperata. Cosa può fare? Si ricorda che la benedizione e la pazienza e l'amore di Dio è sempre lì per essere versato su di noi. Se tu mai ti trovi in una crisi e ci hai avuto qualcuno che ti sbisbiglia e dice: ma questo è perché Dio ti ha abbandonato, questa è una bugia dell'inferno, Dio non ha mai abbandonato i suoi figlioli. Abbiamo migliaia e migliaia di testimonianze, perché Dio ha sempre onorato la fede di coloro che lo amano. Dio non ci permette mai che le nostre tentazioni vanno al di là di quelle che noi possiamo sopportare. La parola di Dio dice così. Però nella tentazione, non fuori dalla tentazione, e la tentazione non è peccato, è cedere alla tentazione il peccato. Gesù fu tentato. Così la tentazione non sarà mai al di là di quella che noi possiamo sopportare. In altre parole, Elimelech poteva sopportare questa tentazione dell'ansietà, ma invece di darsi al Signore guardava le circostanze. Ieri sera il pastore Modugno ha detto che le nostre difficoltà possono diventare un'opportunità. E io credo che questa è anche una di queste difficoltà. Che opportunità? La vera prosperità inizia il momento che lei si sente sì amareggiata, perché non è che i cristiani o i figli di Dio, quando sentono che sono, e Dio li aiuta, sono sempre nella gioia. Ci sono momenti difficili, pesanti, di amaritudine. Lei pensava proprio che Dio si era dimenticata di lei. Però quando sente che Dio aveva visitato la terra di Betlehem, da dove il marito e lei venivano, lei vuole ritornare là, perché aveva capito che tutti i programmi dell'uomo, quando non includono la volontà di Dio, finiscono sempre in rovina. C'è una via che sembra giusta e dritta, bella, piacevole, però ci allontana da Dio, sarà solo distruzione. E c'è un'altra via, la via di Betlehem, la via dell'essere contento. Mi viene in mente l'apostolo Paolo, che da carcere di Mamertinum in Roma scrive ai Filippesi: ho imparato ad essere contento nella situazione in cui mi trovo. Si trovava in prigione. La prova della nostra fede, dice l'apostolo Pietro, molto più dell'oro che perisce, risulti alla gloria di Dio, a vostra edificazione. Noi non possiamo mai scoprire quello che Dio vuol fare per noi, a meno che non siamo disposti a permettergli a Lui di fare qualcosa in noi. Non scavalchiamo questo principio. Dio vuol fare qualcosa per noi, ma prima di quello lo vuole fare in noi. Qualcosa avviene. C'è la storia di queste 2 donne. Orpa capisce. Naomi aveva fatto un segno sulla sua vita. Aveva dato forza, fede, determinazione. Tanto che l'amavano. Amavano così. Non ho mai visto. Scusate, eh? Posso dirlo? Siete perplessi. Mamma mia, che sparore. Non ho mai visto una nuora amare la suocera come queste 2 moabite. Se lo vedete, fate la foto. Perché è da immortalare, è bellissimo. Una donna si convince, Orpa se ne va, se ne ritorna, gli fa tutto il discorso qua, chiaro, limpido, logico, matematico. Tu vieni con me, io vado nella mia terra, tu sei moabita. Ti guarderanno e diranno: ma tu che sei venuto a fare qua? 2, io non ho figli, non ho niente da darti. Cioè, la cosa è chiusa, il capitolo è fermo, il libro è finito. Però in questa donna, Ruth, diversa dall'altra Orpa, dice: a me non mi importa. Sicuramente, cos'è che gli fa dire a Ruth tutte queste cose? Il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo sarà il mio popolo, dove tu morrai marrò anch'io, dove tu sarai sepolta sarò. E Dio mi tratti, pure il giudizio si auto si mette proprio sulla sua vita, il giudizio di Dio, che Dio mi tratti con il massimo rigore. Qui c'è una foto bellissima, che anche a Moab questa donna non di Israele riesce a capire la fede del Signore. Perché? Non perché Elimelech gliel'aveva insegnato e neanche probabilmente il marito, ma Naomi gli aveva. Ecco perché si lega Naomi. Gloria a Dio per le suocere che hanno amore per le nuore. Dai suocere, quante suocere abbiamo qui? È importante, non entrate in competizione con la nuora, mai. Dio non ci chiama a vivere in competizione, ma in associazione. E in questo momento questa donna, Ruth, mostra che qualcosa era stato passato dalla suocera alla sua vita e lei divenne e vuole diventare qualcuno come la suocera. Se altra cosa che la morte mi separerà da te. E quando Naomi vide fermamente decisa di andare con lei, non gliene parlò più. Qui ho visto, l'ho scossa, ho cercato di convincerla, ho cercato di mettere tutte le cose negative, altro che crisi, questa era crisi, non c'è marito, non ci sono soldi, non c'è niente, non c'è pensione, non c'è un futuro. Ma lei aveva ricevuto la vera prosperità, la vera eredità, era la testimonianza di fede di questa donna. Ecco perché alla fine troviamo che la vera prosperità di Perez, al capitolo 4, al verso 18, era che nella discendenza Dio non si era dimenticato. Ecco perché c'è una cronologia di discendenza e di generazioni, perché Dio viene mostrato come colui che c'ha tutto in controllo. Nulla sfugge a Dio. Anche il tempo della crisi è sotto il controllo di Dio, e c'è un tempo per la crisi, ma c'è un tempo di ristoro, lo vediamo nella storia di Israele. E poi fa vedere come ognuno di loro diventa benedetto da Dio. E qui dobbiamo capire che a un certo giorno lei inizia a spigolare, la storia dice, e incontra quest'uomo, si chiama Boaz. Boaz è un uomo ricco, un uomo che non poteva mai sognare nella testa di poter diventare suo marito. Io sono moabita, sono poveretta, lui è ricco, c'erano tutte queste classi sociali e barriere da abbattere. Ma quando la nostra fede si lega a Dio, Dio ci onora al di là di quello che noi chiediamo. La fede è la nostra vittoria, dice l'Apostolo Giovanni. E quando diventa moglie di Boaz, dice che il Signore gli dà la grazia di concepire, partorisce un figlio, si chiama Obed, e costui diventa il padre di Isai, e Isai fu il padre di Davide, e Davide è il progenitore di. Come fa una donna così lontana, una donna che non conta, una donna che ha poco valore in quei giorni, diventa una madre? E anche Naomi viene benedetta. Perché? Perché tutto un tratto dice: nella tua vecchiaia ha partorito tua nuora che ti ama. Mi piace sottolineare questo amore. Sapete, tante volte quando c'è il distacco ci sono tante parole che si dicono: io ti amo, ti voglio bene, non ti lascerò mai, giammai. Pure Pietro disse così. Ruth lo dice all'inizio. Ma l'amore di Ruth verso la nuora, la suocera, è così forte che anche gli altri lo hanno visto. Tante persone non fanno finta di non vederci o di non vedere quello che noi facciamo. Ma quello che non si fa non si sa. Gli altri hanno visto l'amore che Ruth aveva verso la suocera. Ti ama. E lei vale più di 7 figli. Mamma mia, una descrizione. E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Questo è il premio che Naomi riceve adesso. Perché? Perché ha obbedito che di nuovo nella terra del marito, nella città di Betlem, nella casa del pane, Dio aveva visitato di nuovo e portato la sua benedizione. Io vorrei che tu in questa mattina comprendi che quando le cose sono impossibili, difficili, noi iniziamo a pensare che in qualche maniera Dio ci ha abbandonato perché ci manca qualcosa o qualcosa non è lì, lì potrebbe essere la prova della nostra fede, ma in effetti Dio è in controllo ed è la prova della nostra fede che diventerà più preziosa dell'oro che perisce. La vera prosperità è per Naomi, per Ruth e per la propria famiglia, quella di sapere che un giorno si risveglieranno e sapranno quale onore Dio ci ha dato di essere parte della famiglia di Gesù. Quando noi siamo parte della famiglia di Gesù, siamo veramente onorati perché Gesù è stato il Messia, è stato il figliuolo di Dio, è stato veramente l'agnello che è stato sempre prefigurato prima. Ed ecco perché oggi, io e te, indipendentemente da ciò che noi pensiamo, immaginiamo o definiamo, dobbiamo assolutamente scegliere di vivere una vita con gli occhi umani soltanto, dal punto di vista di come definiamo le cose, oppure permettere a Dio di darci il dono della fede e accostarci a Lui. Ci sono tante cose che noi non possiamo controllare, ci sono tante cose che noi non possiamo in qualche maniera ottenere e pensare che in qualche maniera Dio ci ha abbandonati. Quel poco di fede che abbiamo, il nemico cercherà di attaccarla, di scoraggiarla. Perché? Perché al tempo presente qualcosa non funziona. Non affrettiamoci come Elimelech per cercare di pensare con la nostra ansietà. Gesù ci ha detto che quando noi iniziamo a pensare e diventiamo ansiosi, non aggiungiamo nulla, anzi, solo pene e dolori. Rimaniamo fiduciosi che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. E concludo con Romani capitolo 8 che dice: tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano il Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento. Scegliere. Mi siederò io a fare il controllore di ogni cosa della mia vita o mi metto da parte e dico: Signore Gesù, vieni tu, regna sulla mia vita. E inchiniamo i nostri capi.